Up and Down. Up and Down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera. Up and Down. Dalle 12 alle 13 con Luca Cavallero e Giulia Borletto.
E ci siamo, le 12.06, Up and Down su Radio Bianconera, l'unica che conta. Buona Immacolata, ragazzi, buon ponte per chi di voi è fortunato.
Un saluto oggi, infatti,
ma ti stavo introducendo in grande stile, me l'hai proprio scompaginata tutta.
Ma no,
avevo in testa
cosa
uno
volevi
schemino.
Dire? Dai,
no, volevo
vai
dire,
lo stesso, vai.
Visto che tu la scorsa settimana hai detto, ho fatto l'albero di Natale, oggi è l'Immacolata, è il tempo del presepe, no?
No, lo faccio il presepe.
No, non lo fai, lo fai nel secondo tempo? Più recupero?
Non mi piace fare il
non
presepe.
Ti piace.
No, non è una cosa che ho mai amato, non è una cosa, sai quando proprio sono cose di famiglia, no? Che non ti tramandano, eh? I miei non l'hanno mai fatto e a parte che non saprei dove metterlo.
Attenzione, attenzione, snob al presepe.
L'importante
un saluto
è avere l'albero con
che
tante lucine.
Appunto, vero, ha ragione.
Tra l'altro dovrei mettere la Madonna e San Giuseppe almeno a 2 metri di distanza.
Con la mascherina, rigorosamente.
Con la
sono
mascherina,
anche circolate immagini.
Non credo neanche che possano arrivare i Re Magi. Quest'anno è un casino, non possono arrivare.
Quest'anno niente, forse se lo possono spedire per via telematica. L'e-commerce.
Useremo Amazon anche per il presepe. Buongiorno, ragazzi, buon martedì, buona vigilia anche di partita.
Buona vigilia di partita, tra poche ore, Juventus, anzi, Barcellona. Juventus, la Juventus fronteggerà il Barcellona a caccia del primato e io, Giulia, sono già arrabbiato.
Cominciamo
lo
bene.
lo sai, mi
cosa
hai anche frenato
oggi?
Hai frenato quello che era il mio impeto, perché ieri Andrea Pirlo ha detto, l'hai frenato questa mattina, ci siamo
whatsappati. Ma perché ti ho detto, chiesto se eri ubriaco
impeto.
Di prima mattina, infatti, era quella
a
la domanda.
A giudicare dalla forma fisica, sì, ragazzi, comunque.
Io ho appena detto che ha un po' di pancetta, guardandolo,
spiazzato,
a 23 anni, a 23 anni Yves non puoi avere la pancetta.
E Yves non ce l'ha, Yves infatti è un figurino, prima o poi lo metteremo qua, lui è proprio un figurino nell'inquadratura. Però Giulia, che cos'è che mi fa un po' stizzire? Andrea Pirlo che in conferenza stampa prima della partita dice Buffon meriterebbe un palcoscenico di questo tipo, ha recuperato pienamente dall'infortunio e per carità la gloria di Buffon nessuno la discute, però ne parlavamo anche ieri con te. Lo Szczęsny di questo periodo è imprescindibile, tecnicamente tra lui e Buffon al momento c'è un abisso. Questa sera in palio il primato nel girone, io direi che se me la devo giocare me la gioco con Szczęsny.
Allora ti spiego la mia versione, la mia visione. Dunque, innanzitutto lui credo che da più che allenatore ex compagno di Buffon,
sì,
gli voglia dare questa soddisfazione anche magari di tornare in Spagna, dove diciamo la sua avventura juventina pre Paris Saint Germain si è interrotta.
Quindi
eravamo a Madrid, non eravamo a Barcellona, però comunque l'idea forse è questa. È una cosa molto bella che lui comunque con l'età che ha possa giocare ancora da protagonista una gara come Barcellona-Juventus,
sì.
Che sì, al di là di tutto è una sfida proibitiva, nel senso che comunque mi viene difficile al momento pensare che questa Juventus, anche se il Barcellona non vive un momento di forma incredibile,
no,
anzi,
assolutamente. Poi manca Piqué, che è un perno centrale
in una situazione di classifica peggiore rispetto a quella,
sì,
della Juventus. Mi viene difficile però pensare che la Juventus riesca a vincere 3-0, 3-1 che sia. Quindi quello che dicevamo anche ieri sera, l'importante è, credo, che la Juventus più che altro vinca. O comunque,
vero,
che quantomeno esca dal Camp Nou con una bella prova. Che quindi la gara finisca 2-2, che finisca 1-1, che finisca con un semplice 1-0 o anche un 1-0-0 se proprio vogliamo. Però comunque l'importante è dare continuità a quello che comunque in queste ultime due
che
partite
servirebbe.
Abbiamo visto. Che credo che sia anche l'intento, e se parafrasiamo un po' così quello che ha detto Pirlo ieri sera, è quello che pensa anche lui. L'unica cosa che io non accetto, infatti poi magari lo vedremo nei nostri up e down, è il fatto che lui ieri sera abbia inspiegabilmente detto che molto probabilmente De Ligt riposerà perché ha già giocato 5 partite consecutive.
Questo non gli è andata giù, ragazzi.
Ragazzi, De Ligt ha 20 anni. Ma De Ligt ha 20 anni, non rientra da un crociato, rientra
infortunio
da un infortunio
alla spalla,
che ovviamente bisogna recuperare perché si è recuperato, ci ha messo anche mesi per farlo, quindi l'ha fatto anche in maniera corretta, aspettato i tempi giusti, però non è niente che ti limita fondamentalmente a livello calcistico,
sì,
perché sono le gambe.
Forse
sono
dei contrasti, però sappiamo,
però,
ragazzi,
comunque,
che è importante giocare.
Appunto, quindi non capisco soltanto come lui abbia potuto dare questa spiegazione, questa visione. Quindi io mi auguro che poi alla fine questa sera, anche perché se non giocasse De Ligt, non essendoci Demiral, vorrebbe dire di nuovo inserire Danilo da come centrale.
Sì, ieri ha provato in allenamento Danilo e Bonucci centrali, dicono
le indiscrezioni. Ma mi sembra che comunque Danilo sia un attimino in calo anche, l'abbiamo perché lui sì che ci sta che sia magari leggermente stanco. Quindi non lo so, io eviterei questa cosa perché non credo che De Ligt non abbia voglia di giocarsela, visto anche quanto ieri ha detto il tecnico del Barcellona, che ha praticamente fatto una sviolinata pazzesca alla Juventus e a De Ligt, e ha più che altro si è complimentato proprio con la Juventus per aver essere riusciti ad arrivare per primi ad un talento che lui pagherebbe oro.
E lo sappiamo che il Barcellona
momento
era in corsa insieme alla Juventus, poi c'è quella famosa clausola che chissà, chi vivrà vedrà. E mi inceppo anche nel dirlo, perché la Borletto
Dixit...
Quindi
non capisco questo, ecco.
Non capisce questo, De Ligt, la Borletto Dixit, fateci sapere la vostra, 340 54 25 324, anche su Buffon e anche su un temino che grazie all'ausilio di Yves Roche adesso andiamo a sviscerare. Proietteremo la nostra grafica che abbiamo preparato con i nostri up e i nostri down, potete dire i vostri, lo sapete, la regolina è questa. Ecco qua Giulia, abbiamo accennato il discorso De Ligt nei down, e per quanto riguarda gli up ho messo una foto della stagione 2015-2016, vediamo quella famosa esultanza, la dub che spopolò in quel periodo lì, Paolo Dybala e Paul
Anche
Pogba.
Tu la facevi con i tuoi amici?
No,
la
non
dub.
La facevo, l'ho fatto una volta e era un disastro. Yves Roche la fa in maniera impeccabile, ragazzi. Yves Roche in formissima oggi. Però comunque.
Ma se mi ha detto poco fa che non si regge in piedi,
no,
stanco,
no,
morto,
veramente,
poveri.
Quindi ho sbagliato. No, quindi scherzo. Ho sbagliato, ho perso
però
il pallone.
Però guarda, vedi la bellezza del non essere più dei giovincelli, che nonostante tu sei stanco morto, però sembri un fiore, vedi?
Ma Yves Roche è il nostro titolare,
è il bello dei 40.
No vabbè, non svisceriamo età, perché sennò manchiamo di rispetto a questi due ragazzi. E alle parole di Mino Raiola, che ha rilasciato un'intervista esclusiva a Tutto Sport, nella quale ha lasciato intendere che la storia tecnica, calcistica, d'amore non è mai sbocciata tra Pogba e il Manchester United, è giunta al termine. Giulia, è un'occasione, sì, è un'occasione che la Juve
non
deve cogliere.
Allora, ne abbiamo anche un po' parlato ieri sera, perché comunque la notizia era di ieri, ieri in tarda serata. Dunque, non lo so.
Non
cioè,
lo
io
sa,
non lo so se scambierei di Alan. Allora, credo che obiettivamente arrivare a Pogba con dei soldi in mano è impossibile al momento. Non è veramente, credo, cosa da immaginare e pensare che possa accadere, soprattutto a gennaio. L'unica soluzione che evidentemente al momento si potrebbe immaginare di vedere è appunto la formula dello scambio con Dybala.
Ed eccoli qua, infatti.
Io però sono dell'idea che, ok, tu mi fai partire Dybala e prendi Pogba, però mi devi portare allora a casa ancora due attaccanti.
E sì, serve anche quantomeno un centravanti, ragazzi, perché al momento un centravanti di ruolo
e qualcuno che comunque vada un po' a sostituire quello che fa Dybala, magari meno importante, così che non si arrabbi se deve stare troppo in panchina, però comunque non puoi pensare di fare questo scambio e null'altro.
Giulia delinea le caratteristiche, ma
io
non
deliro.
Fa i nomi, quindi lo chiediamo a voi. 340 54 25 324.
Giulia delira più che altro.
Delira e soprattutto delinea i profili tecnici, poi i nostri ascoltatori si scatenano, come stanno già facendo.
Vai.
Massimiliano da Liverpool, il nostro amico, scrive: buongiorno e buona immacolata. Ieri Pirlo ha detto che stasera sarà una partita importante, è talmente importante che vuole tenere Tech, Szczesny e De Ligt fuori. Speriamo solo di non prendere un'imbarcata. L'ultima volta al Camp Nou non è finita molto bene, Giulia.
No, però diciamo che io sono curiosa magari di vedere se intanto Ronaldo si riesalta
contro Messi, contro, e non si affrontano dal maggio 2018
contro il suo compagno il compagno di avventure, di merende di Sam, dal 2008 se non sbaglio, che loro si incontravano tutti gli anni, ovviamente più volte
tra Champions e
sono soprattutto curiosa di rivedere anche il ritorno più che altro in Spagna di Morata, da più che protagonista, visto che lì lui non ha vissuto comunque un momento idilliaco,
un po' in sordina,
un po' altalenante, un po' visto come il giocatore che non riusciva ad esplodere anche appunto nella Liga, a riesplodere nella Liga, quindi forse questo potrà cambiare qualcosa, dai.
A proposito di Dybala, io voglio anche mettere un down del tutto personale, la vicenda legata alla maglietta di Segre. Ragazzi, è normale che i giocatori si scambiano la maglietta a fine partita, questo lo
quello
dobbiamo
è
dire,
veramente,
è qualcosa
veramente,
di veramente sprezzante,
ma
poi anche un campione assoluto come un ex calciatore del Torino, che adesso non ricordo, che ha rilasciato delle dichiarazioni, ha detto ai miei tempi Pulici, l'ha detto, l'ha dichiarato Paolino Pulici, ha detto ai miei tempi insomma, in spogliatoio non sarebbe stata presa tanto bene. A me sembra qualcosa di spiazzante.
I suoi tempi sono un po',
Giulia,
diversi,
dai,
rispetto a quelli attuali.
Sì, poi uno scambio di maglietta, mamma mia.
In cui comunque ci sono di mezzo i social, ci sono di mezzo anche tante altre cose. Tra l'altro si parla di due giocatori che comunque, se non sbaglio, sono comunque sono argentini,
sì, sì,
no? Quindi
poi,
comunque
cioè, si tratta di un gesto di stima reciproca,
è un suo connazionale, cioè voglio dire, non ci vedo assolutamente nulla di strano, e anzi è abbastanza veramente schifoso tutto il caso che si è creato attorno. Cioè parliamo tanto di
un po' arcaico per certi aspetti.
Ma no, ma perché proprio si è ti dimostra come comunque alla fine non vai avanti, torni sempre indietro.
Sempre
non,
lì, non, sempre non una serve, questione di rivalità.
Non serve veramente a nulla. Ma la rivalità è giusto che ci sia, però in campo, punto. Poi fuori, ragazzi, ma quanti giocatori del Tor della Juve sono amici che vanno a
cercare? Basti pensare a Belotti e Bonucci.
Cosa vorrebbe dire che non devono frequentarsi? Cosa vorrebbe dire che bisogna comunque odiare sempre il prossimo? Proprio è la cultura dell'odio gratuito, questa che mi.
Tipica del nostro paese.
Mi fa veramente digerire questo posto in quanto ovvero l'Italia in maniera indigesta. Però,
ti vedremo all'estero, magari vedremo all'estero Giulia Borletto.
Vado a Liverpool da Massimiliano.
Da Massimiliano, vediamo. Anche a Barcellona questa sera, se si potesse,
magari.
Sicuramente.
Ci sono stata tante volte.
Sì, al
Peccato.
Camp Nou più che altro, soprattutto. Volevo leggere quest'altro messaggio che è arrivato da un altro Massimiliano da Roma, che dice: ciao ragazzi, come si fa a far riposare De Ligt stasera? Il tuo appello ha spopolato,
Ma ragazzi, assurdo.
E scrive: allora la vuole proprio perdere. Su Buffon mi dispiace, ma deve accomodarsi in panchina. L'era sua, l'ha fatta, è giusto che Szczesny giochi.
Sì, lo più che altro lo vedo in questa decisione. Al
perché
di là
Szczesny
di tutto,
sta meglio, Giulia.
Szczesny sta meglio.
Benissimo.
E più che altro ha fatto vedere delle... portato a casa due grandi prestazioni in questa settimana, in questi 10 giorni. Quindi lo trovo anche un pochino una mancanza di rispetto proprio nei suoi confronti, perché si è detto da subito che Buffon avrebbe fatto comunque il secondo, e l'ha sempre fatto, quindi non sto dicendo nulla a Buffon in questo caso, perché si è accomodato in panchina dall'anno scorso in maniera assolutamente tranquilla e serena, quindi non sto dicendo nulla a lui. Però in questo momento, con una partita del genere, non lo so, la trovo un po' una mancanza di rispetto nei confronti di quello che comunque è stato eletto da 3 anni ormai, questa è la terza stagione, come il primo portiere della squadra, il numero uno. Per cui.
E ce l'ha anche
capisco,
sulle spalle. Ce l'ha anche sulle spalle. 340 no. 54 25 34. Facciamo un giochino così vi stimoliamo. Non il marcatore, perché tutti dite Ronaldo, Morata. Io voglio sapere da voi chi al termine di questa partita sarà l'MVP che faremo noi. Faremo noi con tutte le statistiche, pubblicheremo sui social. Secondo voi chi sarà? Fatecelo sapere. Ripeto il numero: 340 54 25 324. E carissima Giulia, sullo scambio invece di Bala Pogba,
sì,
che è un po' divisivo,
Massimiliano sempre
ci
fa la sua premonizione.
Una premonizione: ci sarà lo scambio di Bala Pogba, e ci metto dentro pure Ramsey con piccolo conguaglio a nostro favore. Vedremo. Il francese non è mai stato ben voluto da queste parti, specialmente dai tifosi dello United, e sin dal primo giorno. Ecco, quello che dobbiamo dire su Pogba, in effetti, Giulia, è che dal 2016 ad oggi un'involuzione continua rispetto al Pogba della Juve.
Anche lui, sì, diciamo che credo che il voler andare via da Manchester più che altro sia portato da
questa tormentone che
da questa involuzione,
stagioni,
a parte che appunto sì, a parte il primo anno in cui che lui tra l'altro ricordiamo che ha fortemente voluto tornare a Manchester,
sì, lautamente pagato,
mamma mia. Quindi voglio dire, al di là di tutto, ecco, il suo ritorno a Torino mi fa più che altro pensare a come potrebbe essere comunque difficile corrispondergli uno stipendio simile quantomeno a quello che appunto lui adesso percepisce a Manchester.
Ma se lo ridurrebbe,
io sono d'accordo,
credo ne prenderebbe
però
atto.
Appunto, allora mi viene da pensare, ok, tu decidi di andar via, vuoi tornare a Torino, perché secondo me lui vuole tornare a Torino al di là di tutto, o non lo so se vuole andare a cercare nuova fortuna in Spagna, ma penso che stia seguendo anche le avventure di Pjanic, che chiede proprio di giocare di più.
Pjanic è stato molto esplicito in intervista alla Gazzetta.
Non sembra essere assolutamente felice. Quindi...
Più che altro l'ufficio stampa del Barcellona è molto free sotto questo aspetto, perché sai, sono dichiarazioni molto impattanti.
Sono dichiarazioni abbastanza pesanti, però evidentemente se la se le ha fatte è perché poteva farle, perché non
Barcellona
credo che...
dici si sta iniziando un po' a guardare intorno,
so,
su questo investimento.
Non lo so, è ancora troppo presto, credo, nel senso magari è un'idea che si potrà magari fare, avere verso la fine dell'anno soltanto. Ora non puoi già pensare che non sia un buon investimento, anche perché comunque qua, a meno, io non ne ho viste tante di partite del Barcellona, quella contro la Juventus lui non ha assolutamente demeritato,
Pjanic, eh?
Anzi, ero convinta di vedere un Pjanic completamente diverso, invece ho visto un ottimo giocatore in forma soprattutto. Quindi lui alla fine non è che ha detto io sto male qua, lui si è lamentato perché non lo fanno
perché
giocare.
Perché non lo fanno giocare, stasera dovrebbe giocare al fianco di De Jong, staremo a vedere. Voglio
però anche lì, perché
su
forse
Pogba
non è la partita più importante che ci sia per il Barcellona in questo momento.
Chissà, anche all'andata ha giocato a centrocampo con De Jong. De Jong
lo fanno
che invece
giocare
in
perché invece lui conosce la Juve, quindi.
Può essere, io volevo aggiungere, poi metto la chiosa su Pogba e lasciamo la parola a voi, 340 54 25 324. Su Pogba io dico che in questo momento, per quanto sia un giocatore tecnicamente eccelso, in questo momento per giocare a 3 a centrocampo, perché tanto Pirlo arriverà a fare quello, o anche a 2 c'è più bisogno di un regista rispetto che un giocatore dalle caratteristiche di Pogba. C'è
sì,
più bisogno di un Locatelli, di un profilo di quella tipologia lì.
Sì, però ragazzi, tra Locatelli e Pogba, di là del fatto...
No, ma dico dal punto di vista del ruolo.
Sì, 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 però se metti in mezzo un affare del genere, ecco, è praticamente scontato che la pista possa essere più facile, spianata per arrivare a Locatelli, visto che le cifre sono
sì,
ben
poi
diverse.
Raiola è uno che, per quanto abbia buoni rapporti con tutti i club, fa l'interesse dei suoi assistiti
con la Juve,
e i suoi,
dai.
Quindi sappiamo le clausole che ci hanno molto abituati sotto questo aspetto. C'è una previsione molto importante da Bruno da Cuneo. Buona festa dell'Immacolata.
Grazie.
Buona festa anche a voi, ragazzi. Siamo qua per voi, ricordatevelo. Vaso Segre. Ah, sì.
Caro Segre, forse.
Ah, caro Segre. Scrive Vaso, il T9 che spiazza anche noi. Caro Segre, si sa se i tifosi del Torino sono un po' ridotti, insomma siamo così, parafrasiamo Pogba, siete così sicuri che sia forte? Stasera segna Morata. Secondo me questo è un tema molto interessante, Giulia, perché se stasera dovessimo vedere di nuovo la coppia Ronaldo-Morata prolifica, e considerare che la Juventus sia dipendente da loro, non è poi così fallace come teoria.
Ma non so,
anche Pirlo l'ha lasciato intendere dopo il Benevento,
se si possa parlare di dipendenza, ok, però è sotto gli occhi di tutti come i due in questo momento siano quelli che meglio si conoscono, meglio dialogano e soprattutto rendono di più degli altri Dybala fondamentalmente. Più che altro, ieri analizzando anche un po', tornando ancora un po' alla gara contro il Torino, perché abbiamo avuto un tattico in trasmissione che ci ha anche raccontato questa cosa. Abbiamo ricordato e abbiamo risottolineato come ci siano state tantissime azioni nel derby contro il Toro, in cui la palla arrivava in aria ma non c'era nessuno
e non
che
c'era
la palla
Dybala,
la buttava in...
lo vedevano tutte fuori.
Sì, quindi un Morata in campo da qualche parte te lo saresti trovato, con un Morata in campo da qualche parte te lo saresti trovato in aria. Quindi ecco, l'assenza sua credo che si senta più che altro in quelle occasioni. E però bisogna anche pensare che Dybala non è proprio nelle sue corde a svolgere
sì,
un ruolo
non
del genere.
Non fa l'attaccante, perché molti dicono deve giocare più vicino alla porta, però poi se lui torna indietro, insomma, il dilemma è questo, Leggevo, GB, si firma così, una firma d'autore, dice: per non scambiarsi più la maglia, il Toro deve andare in B, visto i tifosi che si ritrova effettivamente una parte di tifoseria del Toro, ci sono anche tifosi del Toro che si vivono il calcio sportivamente,
poi
ci mancherebbe altro.
Poi credo che
altro,
abbiano il dente avvelenato dopo questa partita, ma non perché la Juventus abbia fatto qualcosa di strano, ma perché...
Hanno giocato bene e hanno perso. Se la sono goduta
per un po' la vittoria.
Purtroppo. Sì, e come noi invece eravamo qui ad avere la strizza radiofonica, dai. Poi leggo ancora.
In Italia c'è un provincialismo dilagante, ci scrivono purtroppo. Qui in Inghilterra pure c'è dualismo, ma non si arriva a questi livelli beceri.
Beh, pieno
come
di derby
nel bel
in Inghilterra.
Paese. Sì, però non
sono meno sentiti.
Però non è che non sono sentiti, sono diversi, ragazzi. Il tifo inglese è sempre stato da una parte con gli hooligans e dall'altra parte invece a far vedere come fosse possibile vivere una partita con il pubblico attaccato al campo. E lo Juventus
Poi
Stadium
se li sbagli,
si ispira
ti prendono
a...
e ti portano via.
Lo
Juventus come
Stadium
qui, che...
si ispira ai campi inglesi, appunto, per come è stato strutturato. I nostri stadi non sono mai stati così.
No, e soprattutto c'è una cultura totalmente diversa. Ha ragione il nostro amico che ci scrive. Senti che ci dice un altro nostro amico. Scrive: mio MVP di stasera, io dico Federico Chiesa. Secondo te sarà della partita?
Secondo me potrebbe esserlo, sì. Ci potrebbe, secondo
Coltore
quanto
ha corso tantissimo,
secondo, sì, però secondo anche le indiscrezioni che arrivavano ieri sera, potrebbero giocare lui e Ramsey sulle fasce, diciamo così, pensando a un 4-4-2. E vedremo chi giocherà invece a centrocampo, perché appunto l'idea era quella, cioè, sempre ieri, da quello che arrivava da Barcellona, era di vedere Rabiot ed Arthur,
che sarebbe dal primo minuto contro il suo passato contrapposto a Pjanic.
E
sappiamo
forse è per
che...
questo che vorrebbe
inserirlo. Sì, ma poi sappiamo anche un'altra cosa che la Juventus punta tantissimo su questo giocatore. Più che altro Pirlo ci investe tantissimo a livello tecnico, ha grandissime potenzialità che ancora non ha fatto vedere. E io ti dico, se devo giocare a due in questo momento, nelle partite che contano, me le giocherei tutte con Arthur e con Weston McKennie.
Ma McKennie abbiamo comunque anche valutato un po' ieri di
però
come
centrale,
possa...
non esterno.
Sì, però di come lui possa essere magari ritenuto uno spaccapartite. Nel senso, mi è piaciuto molto più quando l'ho visto subentrare rispetto a quando l'ho visto giocare dall'inizio. Quindi...
Ricorderò a Spezia Juventus e diciamo che non ti ha fatto particolarmente piacere vederlo,
no, assolutamente,
calcisticamente parlando.
Assolutamente. Quindi appunto mi è piaciuto invece tantissimo nelle ultime due gare in cui appunto non ha giocato dall'inizio ma è subentrato. Per
sì,
cui
poi magari pure
potrebbe
più
essere un'idea,
chissà.
Potrebbe essere anche questa un'idea. Senti, ti dico una cosa.
Vai,
a parte,
dimmela,
poi ci sono anche dei vocali da ascoltare, ma magari lo facciamo poi dopo.
Sì,
allora,
vi sentiamo, ragazzi.
Visto che si parlava del risultato fondamentalmente, di come la Juventus voglia cercare di arrivare appunto...
Che sarebbe importante, eh?
Al primo posto, assolutamente. Dunque, l'idea è che se non si riuscisse ad arrivare al primo posto e quindi si mantenesse il secondo, la strada agli ottavi potrebbe non essere tanto semplice.
Sì,
nel senso
lo diciamo
che
la in caso di
secondo posto, appunto, la Juventus potrebbe ritrovarsi davanti al Bayern Monaco, al City, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund, una tra Manchester, PSG e Lipsia, perché sono i gironi quelli in cui
sì,
appunto evidentemente non c'è ancora non c'è
un
ancora sì,
da attendere stasera, diciamo.
Sì, e basta, quindi appunto ci sono partite abbastanza complicate davanti alla Juventus in caso di non conquista del primo posto.
Ma io ti dico, sarei più per un ottavo, diciamo, più significativo contro una squadra più forte, non sono per l'ottavo facile, perché tanto prima o poi le devi affrontare tutte se arrivi fino in fondo.
Sì, sì.
Io credo che al momento,
però
vista la condizione
anche
attuale,
bene.
Può andarti anche bene, però al momento, secondo me, la squadra ideale che la Juventus può affrontare, no, proprio per caratteristiche, Manchester City. Io penso che il City, proprio per caratteristiche, è un pochino più in difficoltà quest'anno rispetto agli scorsi anni, ma secondo me la squadra ideale che è la Juventus. Se deve prendere una grande, preferisco il City rispetto a tutte le altre. Ti dirò.
Ma io a questo punto preferirei il Borussia Dortmund, l'abbiamo già battuto ben
grandi,
due volte.
Ricordiamo quel golasso di Tevez.
Non è ancora definito proprio al 100% il primo posto del Borussia Dortmund. Ci sono ancora diversi gironi in cui è tutto
in
veramente
palio, tra cui
in
quello
palio.
Dell'Inter, secondo te sarà biscottino?
Sì. No, biscottino, non credo lievino. Proprio, ragazzi, Real Madrid rischia di
me la segno questa,
ma
me
no
la
ma
segno.
Sei matto, ma Real Madrid rischia di andare in Europa League, ma
no,
sai cosa
certo,
vorrebbe
certo,
dire
però,
per Real Madrid,
però insomma diciamo che non tutti sono tranquilli, non tutti sono tranquilli,
anzi l'Inter mi sa che rischia vero? Ma no, ma
Yves
poi
dice basta biscottini,
no.
Poi io
e
devo
poi
fare la dieta
che
ho la pancetta, la borletta va pizzicata.
Sono
le 12:30, voi continuate a provare ad azzeccare.
Andiamo a prendere
l'MVP,
un caffè, dai.
Andiamo a prendere un caffè, torniamo, restate tra noi, è tempo delle news, tra noi e con noi.
Up and down. Up and down.
E ci siamo, le 12:34, Up and Down, Radio Bianconera, l'unica che conta. Luca Cavallero e Giulia Borletto pronti a leggervi. Pronti
allora,
a leggervi
Daniele
a rapporto.
Ci scrive: buongiorno ragazzi, io sono più preoccupato per quello che stanno dicendo e cercando di incastrare il fatto che stiano cercando di incastrare la Juve e Paratici per il caso Suarez che per
mia.
La partita di stasera. Tutto l'ambiente Juve e anche voi purtroppo sta un po' sottovalutando la situazione. Qui c'è da stare attenti, non si sa quella che stanno studiando per cercare di rovinarci. No, ragazzi, io non sono così complottista.
Ma c'è un pessimismo dilagante.
No,
che...
non sono così complottista.
Da
più
quando
che altro,
è scoppiato
dai.
Questo caso qui, non sono complottista. Diciamo che più che altro mi è sembrato un Paratici che ha fatto chiarezza sulla questione. Poi le sentenze, quando arriveranno, ne prenderemo atto, perché le sentenze se ne prende atto e non le si commenta, soprattutto in chiave preliminare quando ci sono delle indagini. Però mi sembra un Paratici che ha fatto chiarezza, domande esplicite nel pre-partita di Juventus Torino. Ha parlato, ovviamente, la Juve, con il beneplacito della Juventus, che lo ha mandato a parlare, ha fatto chiarezza sulla questione, ha anche detto che rifarebbe tutto quanto, quindi lui è certo di non aver commesso reati. Secondo me si può chiudere qua, poi quando arriveranno le sentenze ne prenderemo atto.
Ma poi comunque, comunque chiacchierando di questa cosa un po' con anche altri colleghi, eccetera, comunque al di là del... di quanto si possa volerne parlare, ma chi ne parla più che altro sono i vari partecipanti nelle TV private, non piemontesi, soprattutto
Giulia.
Non piemontesi, soprattutto, anzi, ecco appunto, pensa, ecco, chi ha fatto giocare Recoba senza,
ecco,
passaporto.
Questa è storia, una sentenza questa, quindi.
Ci consiglia dalla regia, ecco. No, appunto, quindi alla fine della fiera, come si suol dire, credo che se capiterà qualcosa, ovvero se effettivamente verrà accertata la colpevolezza, la Juventus non pagherà nulla, nel senso non ci sarà né azzeramento di punti e quindi magari retrocessione.
Sì, perché c'è chi dice un conto è la parte legislativa, un conto quella sportiva.
Assolutamente,
ragazzi,
non c'entra
assolutamente.
Ma poi voglio dire, non è assolutamente questo il discorso da fare, perché l'unica persona che nel caso dovrà pagare qualcosa, e secondo me si parlerà di un'ammenda, sarà appunto nel caso Paratici, non la Juventus. Che poi ovviamente Paratici rappresenti la Juventus, non ci piove. Però comunque l'unica cosa che forse dovremmo poi magari chiederci, quando si avrà anche la sentenza, sarà: continuerà la relazione tra la Juventus e Paratici dopo questa cosa che è accaduta e che comunque fa nuovamente
parlare?
Perché
secondo te sono legate le due cose?
In che senso sono legate?
Perché sappiamo che in occasione dell'ultima assemblea degli azionisti, voglio anche fare un po', diciamo, di battute ironiche, quando Crozza imita per esempio Zangrillo, dice un medico di un certo spessore. La Juventus è una società di un certo spessore, di un certo blasone. Non credo che si vada ad invischiare in queste situazioni che valicano i perimetri della legalità. Io poi penso che Paratici sia un professionista assoluto, non credo che abbia agito in malafede. Vedremo che sviluppi avranno le indagini, ma credo che nell'occasione dell'ultima assemblea degli azionisti che c'è stata non più tardi di un mese e mezzo fa, insomma, se Paratici avesse voluto interrompere il rapporto con
ma
la Juventus e Agnelli, viceversa,
sarebbe stato, sai, credo farlo in quell'occasione, quindi non
però
credo.
Però sappiamo,
guarda,
che quella è l'occasione che anche Marotta insegna, no, due stagioni fa, è l'occasione proprio classica per interrompere i rapporti professionali. Io credo
Marotta
che proseguiranno insieme.
Aveva pensato di farlo addirittura dopo uno Juventus-Napoli, quindi proprio aveva completamente sbaragliato. Sì, me lo ricordo.
28 settembre 2018.
La data non me lo ricordo, però mi ricordo
storia
esattamente che cosa successe, perché ero lì allo stadio, tra l'altro. E, però appunto ieri, ad esempio, anche il Marcello Chirico, che avevamo in onda, comunque appunto che cosa ci ha detto, che ci ha fatto l'esempio, ci ha chiesto: ma voi, nessuno di voi alzi la mano chi non ha mai chiesto
un consulto,
un consiglio nel far qualcosa che magari
di cui non
avrebbe...
si hanno le competenze.
No, nel senso qualcosa di cui che magari avrebbe dovuto avere una tempistica esageratamente lunga, e tu questa tempistica non ce l'avevi. Nessuno ha mai chiesto una piccola scorciatoia a qualcuno? Alzi la mano chi non l'ha mai fatto una volta? No.
Vedremo. Comunque
questo,
io credo veramente
che
il marchio della Juventus,
l'unica cosa
prestigioso
che si può dire di quello che ha fatto Paratici, è vero, è che è stata una leggerezza. Quanto detto da Piccinini domenica sera dopo nel club, ha proprio detto che Paratici ha fatto una leggerezza, e sono d'accordissimo.
Da questo punto di vista
sono d'accordissimo, perché è un personaggio di quel livello. Diciamo
esposto
che
esposto mediaticamente,
sei talmente esposto che forse potresti evitartelo, oppure quantomeno fallo fare da qualcun altro per te, non farlo tu direttamente.
E vedremo gli sviluppi. Parliamo
ingenuo.
Adesso
lo
di Barcellona
ingenuo,
Juventus.
Lo chiamiamo
ingenuo, dai, è l'aggettivo più appropriato. Avviciniamoci a Barcellona Juventus con uno che ha vestito la casacca bianconera in anni gloriosi, che è niente meno che Marino Magrin. Buongiorno Marino.
Sì, buongiorno a tutti, ciao.
Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
È davvero un piacere sentirla, perché qui il grande tema sono le parole di Pirlo alla vigilia. Io le chiedo, lei ha giocato con tantissimi giocatori, anche sul viale del tramonto, possiamo utilizzare questa parola forse un po' ingenerosa. Ecco, che cosa ne pensa dell'eventuale possibilità che Buffon giochi dal primo questa sera? Pirlo l'ha data pressoché per certa.
Beh, allora, io ho avuto la fortuna di giocare con due grandi campioni del mondo,
appunto,
Antonio Cabrini e Gaetano Scirea.
Ecco,
tra l'altro.
Punto di vista, tra l'altro, quindi oltre a questo, ma queste sono cose che bisogna ricordare, queste persone, soprattutto il grande Gai. Ecco, beh, diciamo che sicuramente avrà valutato la situazione, diciamo, il mister.
Mm-hmm.
So che quando ci sono due portieroni importanti e non solo la Juventus, uno gioca in campionato e l'altro gioca le coppe, però una partita importante così, secondo me
che...
è giusto dargli un blasone anche al grande Buffon, perché ha portato in alto la Juventus e, come ho detto in altri casi, è una partita che tutti vorrebbero giocare stasera su quel campo lì e contro una squadra importante come Barcellona.
Ecco, ieri praticamente Pirlo ha detto che sì, è una gara importante, che più che altro forse dovrà servire alla Juventus non per arrivare al primo posto come tutti comunque sperano minimamente, ma per dare continuità a quanto visto ultimamente, visto che le critiche sono arrivate anche abbastanza copiose per i risultati non sempre convincenti. Ecco, effettivamente possiamo pensare che questa partita possa servire più che altro a dar stimolo alla squadra per finalmente trovare così una sorta di chiudere il cerchio, diciamo così.
Definitivo,
sì, ma soprattutto io direi un gioco bianco-nero che si è visto solo in determinate partite o spezzoni di partite.
Mm-hmm.
Io da parte mia direi che la parte difensiva, anche se magari in questo momento becchiamo gol, diciamo,
mm-hmm,
becchiamo
sì,
gol, non siamo bravi, soprattutto in fase offensiva, ma non bravi nel senso che non ci siano i giocatori ci sono, però con la mole di gioco che si fa, secondo me dobbiamo tirare più in porta, ma soprattutto i tre lì davanti, questa è una mia teoria,
sì,
giocano a se stessi, e quindi io sto parlando del grande CR7, diciamo, dopo di Chiesa e anche abbiamo visto l'ultima partita con Dybala, che sono giocatori importanti, però vorrebbero fare vincere la partita da soli, ma se da parte mia, quello che ho potuto notare, se giocassero un attimino più insieme, più di squadra, giocatori eclettici, sicuramente la Juventus sfrutterebbe tutta la fase offensiva. Ecco, secondo me è quello che penso che devono migliorare.
Siamo d'accordo.
Sì, è molto importante questo aspetto, anche perché si dice che la Juventus è dipendente dalla coppia Ronaldo-Morata. 340 54 25 324. Se avete anche delle curiosità per Marino Magrin, noi gliele giriamo. Io adesso voglio anche chiederti, ecco, il centrocampo Marino, perché secondo me c'è da interrogarsi su questi ragazzi giovani, su questo nuovo corso che ha intrapreso la Juventus. Ecco, dovesse stilare un bilancio fino a qui, secondo lei è positivo o forse potrebbe servire un Pogba in più eventualmente?
Ma la parte, dico, purtroppo solo gli addetti ai lavori che sono all'interno possono giudicare di più di noi. Io posso dire quello che vedo, che a centrocampo non c'è diciamo il classico regista che tutte quante le grandi squadre ce l'hanno.
Mm-hmm.
Cioè un playmaker basso. L'anno scorso avevamo Pjanic e penso che Pirlo, essendo stato il suo ruolo determinante, sta costruendo secondo me un giocatore di quel genere lì, però sia Bentancur sia Rabiot, questo è il mio pensiero, sono dotati di altre qualità, di tanta corsa, diciamo,
più mezzali,
sono
forse
giocatori, mm-hmm, importantissimi, bravissimi singolarmente, però su quel ruolo lì di ragionamento e soprattutto, diciamo, un playmaker difensivo, per me non è il loro ruolo.
Effettivamente ci sono delle mancanze, c'è poco da dire,
però nulla toglie, scusatemi, che se magari sotto l'aspetto tattico si gioca col 3-4-3 oppure col 4-3-1-2, quindi possono giocare tutti questi giocatori, perché io non riesco a capire come mai non possono giocare Dybala, Ronaldo, Morata e Chiesa. Sarebbe un quartetto che
farebbe paura. Che solo...
farebbe paura. Io ci metto la
però
firma,
bisogna stare attenti quando in fase di non possesso.
Eh sì, poi rischia di essere una squadra un po' troppo sbilanciata. Forse proprio
sì,
perché il centrocampo quest'anno così è ancora in attesa.
Ma non è sbilanciata, perché sugli esterni abbiamo Chiesa che è bravo a fare sia il difensore e così. Ronaldo fa la fase difensiva molto bene. È solo una questione di costruttura di gioco, bisogna avere pazienza e quindi io sono convinto, insomma, diciamo la verità, adesso parlano soprattutto del Milan, benissimo, sta facendo bene, sì, però secondo me i migliori giocatori della mia squadra è ancora la Juventus per vincere.
A livello d'organico sì,
vabbè,
questa è una battaglia che
vero,
porta avanti, a
questo,
livello d'organico non si discuta.
A livello di nomi quantomeno, le porgo un messaggio che ci arriva da un nostro ascoltatore. Un saluto a Magrin, che ebbe l'ingrato compito di sostituire Roi Michel nell'87. Chi potrebbe essere secondo lei il metronomo che manca alla Juventus in questo momento?
Questo non saprei sotto questo punto di vista, non saprei, perché Bentancur e Rabiot, come ripeto, e qualcun altro lo può sempre fare, diciamo, questo regista che abbiamo parlato in questo momento. Però diciamo il giocatore fulcro, che se ne parli o non se ne parli, noi abbiamo vissuto in questi due anni soprattutto con questo giocatore importantissimo che è Dybala. Adesso se sbaglia un passaggio viene criticato, è lui che porta la maglia prestigiosa e blasonata col numero 10, quindi
sì,
lasciamo un attimino
tranquillo
questo giocatore, perché ci ha deliziato quelle sue grandi giocate.
Senta Magrin, a gennaio si apre la sessione di mercato, sappiamo che storicamente la Juventus non è operativa in inverno, però le chiedo, secondo lei la rosa della Juventus, che abbiamo tanto elogiato adesso, è competitiva così, è bastevole così, o bisogna inserire qualche altro elemento? E se sì, in che ruolo?
Ma sicuramente, per me è competitiva già così per quanto riguarda il campionato, ma sicuramente penso che a gennaio arriverà qualcuno, forse una sorpresa che noi non sappiamo.
Ah,
attenzione, in che ruolo secondo lei?
Ma io penso sempre lì a centrocampo. Non vorrei sbagliarmi, ma può darsi che magari ci sia anche del ritorno di qualche altro giocatore, però sono cose che
guardi,
penso io.
Se dice ritorno,
che penso io
possiamo pensare che
dietro la grafica.
Sì, se dice ritorno possiamo pensare a chi si sta rivolgendo in questo momento. Senta, invece, se lo aspettava queste prime 10 giornate di campionato, si aspettava che alla decima giornata così avrebbe visto una classifica simile?
In questo momento no, perché pensavo che magari la Juventus avesse qualche punto in più, ecco, anche rispetto per quanto riguarda quello che mi ha meravigliato è soprattutto il Milan, perché uh-huh, sta facendo bene, è un momento che gli va anche bene e sappiamo che nell'arco di un campionato ci sono momenti che cicli importanti e magari c'è un momento che magari arriverà, ti capiterà quelle due o tre partite che non c'è risultato e magari viene criticato, ma non è così. Quindi il Milan sta facendo grandi cose. Io in questo momento è l'Inter, che secondo me anche lui è un bella squadrone, ma Conte non è mai contento, sembra, dalle interviste che fa. Però diciamo che la società è migliorata rispetto a 4-5 anni fa con l'inserimento Morotta, uh-huh, e sicuramente ha messo un attimino di equilibrio in società sotto questo punto di vista. Noi aspettiamo la Juventus, perché per me la Juventus lo aspetto, perché da bianco nero e da Tarantino spero che ritorni a grandi livelli per vincere ancora lo scudetto.
Volevo chiederle proprio in chiusura, poi la salutiamo e la ringraziamo.
Tanto io volevo ringraziare, ma sto diventando vecchio, perché possiamo darci del tu anche con gli spettatori.
Vabbè, ma noi per
io non mi prendo mai questa
noi
briga,
per rispetto
lo sai,
diamo
Marino
sempre del lei. A chi ha fatto la storia. A me viene spontaneo, quindi
certo,
vabbè.
Certo. Influenza.
Finiamo così, va? Poi la prossima volta le darò del tu, lo prometto.
Va bene.
No, le volevo chiedere proprio in chiusura, ha nominato l'Atalanta, lei ha sempre detto, nonostante si sia trovato benissimo a Torino, abbia fatto grandi cose, comunque l'Atalanta le è rimasta nel cuore, anche perché ci ha passato una buona parte di carriera. Ecco, è arrivata oggi la notizia, tra l'altro anche dell'inclusione di Giampiero Gasperini come migliore allenatore nel Best Player of the Year 2020, e con lui ci sono Flick, che ha vinto appunto di
la
tutto
Champions,
col Bayern Monaco, Klopp e poi appunto Giampiero Gasperini. Ecco, cosa mi può dire di
Gasperini?
Di lui?
Ha battuto Klopp?
ma io quest'anno. penso che sia giusto così. Gli addetti lavori hanno valutato bene le cose da parte mia, però Gasperini in questi 3 anni, ma soprattutto gli ultimi 2 anni, ha fatto vedere grandi cose, soprattutto un certo tipo di gioco, una mentalità vincente, che prima, che se ricordiamo, l'Atalanta lottava sempre, diciamo, dalle zone salvezza, sì. Ecco, sotto questo punto di vista. E quello che ha fatto, penso, il coronamento è stato quello dell'anno scorso, perché entrare in Champions e arrivare, diciamo, così in alto, nessuno lo aspettava, ecco, sotto questo punto di vista.
E si sarebbe meritato anche qualcosa di più.
Sì, beh, peccato, perché ecco, non dimentichiamo che a 4 minuti dalla fine, a 5 minuti dalla fine, col Paris Saint-Germain,
quella partita lì si sarebbe assolutamente meritato la vittoria, sì.
Di De Feia, bravissima, bravissima.
E chissà cosa sarebbe successo. Grazie a Marino Magrin.
Bellissimo, grazie a voi.
Ringraziamo Marino,
buona giornata.
È stato un immenso piacere. Però guarda, Giulia, so che tu, Gasperini, insomma, lo caldeggi molto in orbita Juventus,
sì,
per il futuro.
Sì,
ma
mi piacerebbe.
In tanti
non
sono
so.
In disaccordo con te, però su Gasperini,
ma
perché all'Inter ha steccato.
Sono in disaccordo con me su tantissime cose. Però appunto l'unico mio dubbio, l'unico mio pensiero è rivolto a il peso mediatico soprattutto che c'è attorno alla Juventus, perché nonostante e soprattutto la necessità di immediatamente vedere qualcosa di positivo, ecco, lui a Bergamo alla fine ha trovato la sua dimensione, l'hanno aspettato, ha avuto tempo di...
Sì, la perplessità è se riuscisse anche a esportarla al di fuori
comunque,
una grande.
Poi lui piace comunque gestire anche giocatori nuovi, coccolarli, farli crescere, non so quanto tempo potrebbe avere a Torino, quindi l'unico mio dubbio appunto gira attorno a questa sua visione di squadra, di lavoro.
Vedremo che cosa farà Gasperini. Tantissimi vocali al 340-54-25-324. Grazie all'ausilio del maestro Yves Roche, ne andiamo ad ascoltare tutti.
Ragazzi,
quanti.
Quest'anno ci vuole calma, non ce la facciamo.
La calma allegriana.
Impossibile, bisogna dare tempo a Pirlo e a tutti i ragazzi nuovi e giovani di adattarsi. Il girone d'andata in campionato sarà durissimo, ma ci vuole fede fino alla
Vediamo
fine.
A marzo cosa succede, come diceva Allegri.
Vedi, allegriana fino al midollo. Altro vocale, Yves.
Buongiorno ragazzi, sono Danilo. Tanti Ciao. Auguri di buona Immacolata a
Grazie.
Tutta la
stasera
redazione
gioca,
di Radio Bianconera. Allora, il mio pensiero per la partita di stasera. Anch'io non sono d'accordo su questo turnover. Secondo me non particolarmente necessario, soprattutto in porta e al centro della difesa con De Ligt. Credo che la partita di stasera, più che per il risultato, debba essere sfruttata per dare continuità al secondo tempo con il Torino e di conseguenza mettere in campo la formazione migliore per fare un ulteriore step di crescita, soprattutto di fronte a una grande squadra. Io sinceramente per stasera metterei la formazione migliore, appunto per dare continuità, però
io avrei riproposto
così,
la formazione del derby cambiando
bene.
Soltanto Morata con Dybala,
sì, forse salvo anche Chiesa magari che si è spremuto parecchio, tu proprio in tutto per tutto
anche
Kulusevski,
piuttosto lo fai riposare poi col Genoa, però almeno 2 partite con la stessa formazione facciamola
per essere un pochino più tra virgolette spina dorsaleschici, inventando un termine.
Cosa dice?
Altro vocale,
vai.
Sarà CR7, ciao Luca, e sempre fino alla fine forza Juventus, ciao.
Ah, forse l'MVP.
Sì, l'MVP ci dice ad aspettare.
E poi su Gigione, nulla da dire su Gigio, è la nostra bandiera, però io farei giocare Szczęsny perché dà più garanzie e ha il ritmo gara.
Brava, hai ragione.
Ecco, ma in tutto questo, tu che conosci anche giornalisticamente Buffon, secondo te come la vive lui questa situazione? Perché essere così... No, diciamo essere anche così per certi aspetti svilito, sappiamo che l'ha vissuta anche con la nazionale non più tardi di 2 stagioni fa, quando c'è stato l'avvicendamento con Di Biagio, Ventura Di Biagio, in cui di fatto lui ha detto non voglio essere un peso per nessuno. Secondo te come la vive questa situazione?
Secondo
lui?
Me con estrema serenità, non con leggerezza, perché la leggerezza poi è negativa, la credo con serenità. Semplicemente con grande serenità, lui sa tutto quello che ha fatto, lui voleva tornare in Italia, lui qua la famiglia, è stato un anno complicato a Parigi, lontano dai figli, lontano comunque dalla compagna. È stato un anno complicato, quindi lui voleva semplicemente tornare qua. Si è anche, tra l'altro, così accontentato, tra virgolette, ovviamente, di un ingaggio molto, molto, molto basso rispetto a quello che ha sempre percepito. Quindi lui non credo che avesse particolari pretese. E tra l'altro, per essere un secondo, comunque gioca molto più di quanto un secondo normalmente faccia. Il secondo, ragazzi, solitamente viene utilizzato in caso di infortunio o appunto nelle famose gare di Coppa Italia, che solitamente è sempre stata la competizione
che
dedicata ai giocatori, appunto ai secondi. Quindi da quel punto di vista credo che lui sia assolutamente serenissimo, anzi poi ha ancora di più dalla sua anche il fatto di avere un grandissimo rapporto con Andrea Pirlo, per cui non
sì,
penso
anche
che
con
sia,
Chesney, però,
non penso che siano problemi suoi.
Comunque andiamo ad ascoltare un altro vocale.
Ciao Luca e ciao Giulia, buona immacolata a tutti. Per questa sera prevedo un qualcosa di fantascientifico.
Attenzione, Ronaldo e Messi ci sta.
Entra Dybala. Verso il 70esimo e l'80esimo fa il gol decisivo della vittoria.
Ma guarda, ragazzi, ma io me lo auguro.
Dico 1-0 questa sera e penso che sarà la rinascita per Dybala. Quello che speriamo tutti. Ciao da Fred, un abbraccio a tutti.
Ciao.
Beh, Fred mette una bella immagine, Dybala contro Messi, con Dybala che ha la meglio su Messi. È già accaduto nella stagione 2016-2017 con
te
allo stadio,
gli ha fatto due gol, per cui direi che va
benissimo. Serata
fantastica,
serata fantastica
che lo aveva incoronato come davvero un grandissimo del nuovo millennio, tant'è che da lì che poi forse si è iniziato veramente a vedere in lui il campione,
un po' troppo, forse.
Che poi no, non troppo, però comunque
lì lo si paragonava a Messi quando non c'era paragone.
Ma quell'anno, ragazzi, Dybala è stato assolutamente perfetto.
Sì, ma non lo potevi lontanamente neanche paragonare a Messi, il
Messi giovane, magari sì, il Messi dei primi anni, sì, però vabbè, i paragoni, ragazzi, abbiamo paragonato Arthur recentemente a Pirlo, per cui
Sì, è stato paragonato
tutto.
Arthur a Pirlo, a Emerson,
può capitare veramente tutto. C'è ancora qualcosa da ascoltare?
Abbiamo ancora, non c'è altro da ascoltare, però proprio così al photo finish. Su questo fattore qui, con tutta la stima possibile per Paolo Dybala, Messi aveva vinto il suo primo pallone d'oro all'età di 21 anni, sappiamo che Messi aveva avuto un impatto. Messi a sé, infatti quel paragone lì secondo me ha danneggiato completamente la carriera di Paolo Dybala, e adesso con questo calo di rendimento facciamo anche fatica a trovare una collocazione, no? Nell'Olimpo dei grandi, no? Mettiamo Ronaldo e Messi in cima e poi nel vorticone, no? Quello sotto con tutti quanti gli altri giocatori nel cornicione. E dove lo metti? Dove lo metti Dybala? Perché ci sono giocatori...
Sul cornicione, pronto a lanciarsi nel vuoto.
Pronto a lanciarsi, ci auguriamo che si possa lanciare, però sappiamo che Mbappé è più forte di Dybala al momento. Ha davanti anche Griezmann, secondo me. E questo
Griezmann
è il problema,
non è
ecco
proprio
perché
al
deve
meglio,
svoltare.
Ultimamente.
Però è meglio di Dybala,
Un'altra cosa, non credo che siano così tanto paragonabili. Però mi piacerebbe, per carità, vederlo anche qua Griezmann, anzi penso che lui scapperebbe volentieri anche al momento, visto
insieme
che
a Piani ci
non
siamo
sta
a Piani,
vivendo
ci
un ottimo momento
e scapperemo anche noi, ma torneremo
a breve.
Tu tornerai questa sera,
io
con
torno
colpo
stasera,
di tacco,
ragazzi,
dalle 20 a mezzanotte, giusto?
Questa settimana dormo anche qua dentro,
dorme anche qua.
Fantastico.
Dentro, fa la Luca Cavallero, saluto i Vrosh dalla regia, lo ringrazio. Ora la palla passa al direttore Antonio Paolino, a Chiara Papanicolaou per Cose di Calcio. Ciao
Up and Down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera. Up and Down, dalle 12 alle 13 con Luca Cavallero e Giulia Borletto.